eccoci di nuovo in diretta, questa volta, come dicevamo, a chi ascolta questa radio, ci allontaniamo non tantissimo dalla Palestina, andiamo nel Nord Africa, parleremo di Tunisia e di questa preoccupazione, insomma, che ha lanciata da alcuni siti diciamo tunisini. Grazie intanto per la tua disponibilità e a te la parola.
Ciao, grazie mille, buonasera. Sì, allora, diciamo che queste dichiarazioni abbastanza allarmiste sulla possibilità di un enorme afflusso di migranti subsahariani in Tunisia in seguito all'annullamento di fatto degli accordi tra il Niger e l'Unione Europea è in linea con quanto sta in realtà portando avanti Raïs Saïed da ormai febbraio, quindi da ormai quasi un anno, e è anche abbastanza particolare dal mio punto di vista, tenendo conto del fatto che è stato proprio Raïs Saïed a far saltare tra l'altro il memorandum siglato tra Tunisia Unione Europea lo scorso luglio. Diciamo che è proprio in linea con questa nuova visione, perché oggettivamente, storicamente parlando, la Tunisia non ha mai avuto questa posizione così drastica nei confronti dei flussi migratori, ha sempre utilizzato l'arma della migrazione per avere in cambio denaro o comunque accordi durante l'epoca di Ben Ali, ma anche con la presidenza di Marzouki e di Essebsi, mentre diciamo che Saïed, avendo visto anche che tipologia di discorso si fa in Europa sulla questione migratoria, per strizzare l'occhio alla stragrande maggioranza dei paesi europei che ormai sono guidati da governi nazionalisti, comunque con una linea molto dura rispetto alle migrazioni, ha fatto suo il discorso razzista rispetto appunto alla questione migratoria. È uscito un po' dai radar dell'informazione europea e anche italiana, in realtà, la questione degli accordi tra Tunisia, Italia e Unione Europea, appunto siglati il 16 luglio scorso, se non quando appunto a ottobre Raïs Saïed ha fatto saltare l'accordo, in primis perché ha visto le rimostranze del Parlamento Europeo. Cioè, io ci tengo a sottolineare che l'accordo siglato a luglio era un memorandum di intenti, non era un documento definitivo, quindi doveva passare comunque l'iter legislativo europeo affinché entrasse in vigore, e oggettivamente nell'Unione Europea soprattutto la delegazione guidata dalla Germania era contraria a questi accordi. E in seguito al primo invio di denaro a ottobre, che era molto inferiore rispetto a quanto promesso a luglio, Raïs Saïed ha fatto saltare gli accordi. Al tempo stesso però, in realtà, a inizio ottobre c'è stato un accordo tra l'Italia e la Tunisia su quote flussi. Quindi in realtà nel nuovo decreto flussi, che appunto scadrà in questi giorni, tra l'altro la presentazione della domanda, sono state aumentate le quote tunisine di altre 4.000. Questa questione del Niger, secondo me, può essere interpretata anche in un cambio in realtà della direzione della politica estera di Raïs Saïed, che sta più strizzando l'occhio in questo periodo verso la Russia piuttosto che verso l'Unione Europea, e non è un caso che tra settembre e ottobre...
Quello che sta facendo anche il Niger, no?
Esattamente, esattamente. Io direi che su questo c'è un allineamento abbastanza anche ambiguo, nel senso che comunque noi abbiamo visto colpi di Stato militare nei paesi del Sahel. Il colpo di mano di Raïs Saïed è sicuramente un dirottamento verso un regime autoritario, ma non è un colpo di Stato militare, quindi comunque è una modalità differente, però si sta allineando verso quella direzione. Non si è molto parlato, per esempio, di tre visite del ministro degli esteri tunisino, prima a San Pietroburgo e poi a Mosca, che ha portato poi tra settembre e ottobre l'arrivo di carichi di grano gratuiti dalla Russia, perché ci dimentichiamo che la maggior parte degli effetti sul grano della guerra ucraina si vedono soprattutto nel continente africano e nel Medio Oriente, e la Tunisia in questi due anni ha avuto enormi difficoltà, da una parte per la mancata ricezione del grano ucraino, dall'altra per la carenza della produzione interna dovuta alla siccità. Quindi in realtà stiamo proprio vedendo come Bruxelles e Tunisi si stiano allontanando, e di come Tunisi si stia avvicinando alla Russia, anche perché sta sempre di più legando con l'alleato storico, sia l'alleato algerino, e sappiamo che l'Algeria è molto vicina alla Russia.
Sì, in effetti ci sarà un cambio, no? Ma anche rispetto alla il Niger è stato per anni uno scalo fondamentale per i migranti subsahariani, quindi se si prefigura una rottura, non riesco a immaginarmi che cosa possa accadere, se questa è una preoccupazione o quanto possa sviluppare, perché nei mesi precedenti, se non erro, proprio in Tunisia si erano sviluppate anche forme di contrasto molto razziste nei confronti dei migranti subsahariani, no? Si parlava di violenze sia della polizia ma anche da un punto di vista del territorio, cioè della popolazione, insomma, un po' quello che quando molto si spinge, no, sul tema dell'invasione, un po' come qui da noi, si sviluppa anche, insomma, in contesti più deprivati, di povertà, anche forme, diciamo, di
assolutamente sì. Su questo secondo me è importante fare una specifica. La Tunisia vive di un'economia che è un'economia informale, quindi sono veramente in poche le persone, ma anche tunisine in generale, che hanno dei contratti, se non chi lavora in determinati settori. Cosa è successo dopo appunto quello, il famoso discorso di febbraio di Al-Sayed? Si è accesa una miccia che era già intrinseca, secondo me, in parte della popolazione, perché negare l'esistenza del razzismo in Nord Africa e del colorismo in Nord Africa sarebbe sbagliato. Il punto è che tante persone sono state cacciate di casa, tante persone sono state licenziate e sono state aggredite anche in seguito alle dichiarazioni fatte dal presidente, perché parlava appunto di una enorme persecuzione delle persone che avrebbero affittato, avrebbero fatto lavorare migranti non regolarizzati. Sarebbe anche interessante notare come non funzioni neanche molto bene la legge sull'immigrazione in Tunisia, perché non è molto semplice regolarizzarsi, quindi diciamo che non è che abbiano cercato di risolvere il problema della irregolarità, esattamente come facciamo noi in Italia del resto, non è che risolvono il problema velocizzando il processo di regolarizzazione, no, hanno di fatto aperto una polveriera in un contesto estremamente fragile da un punto di vista economico, dove sappiamo che poi si inizia a fare la guerra tra poveri. Quello che mi stupisce personalmente da osservatrice è che in realtà la questione del Niger intaccherà sicuramente molto di più l'Algeria, cioè in realtà il sistema che si stava vedendo in Tunisia delle deportazioni verso il deserto è un sistema che la Tunisia ha imparato dall'Algeria. Sono anni che al confine tra il Niger e l'Algeria sono bloccati centinaia di migranti, anche migliaia di migranti provenienti principalmente ovviamente dal West Africa, per una questione appunto di rotta geografica, e l'impatto maggiore sarà chiaramente sul superamento di quel confine, che non è detto che porterà i migranti ad andare direttamente in Tunisia, perché c'è comunque la Libia molto più vicina, anche se in questo momento sono tutti molto consapevoli di quanto sia pericoloso e difficile arrivare in Libia per le condizioni di vita, quindi probabilmente ci sarà un maggiore afflusso. Io credo che, come al solito, la politica e anche i media stiano utilizzando dei toni allarmisti per allarmare la popolazione, per distrarla dalla condizione economica interna, dei problemi interni nel paese, ma credo che il rischio maggiore in realtà sul blocco di questa tipologia di legge sarà molto più pesante sul confine algerino del Niger, chiaramente. E come dicevo, la situazione interna è quella più pesante, no? Abbiamo Fitch che a inizio mese ha declassato di nuovo la Tunisia con un rating di CCC-, quindi rischio default, anche se in realtà dai dati del Ministero dell'Economia a novembre il deficit commerciale è più o meno rallentato e l'inflazione si sta un po' rallentando, ma a livello economico interno la situazione è molto pesante, sono aumentati tantissimo i beni di prima necessità, è aumentata moltissimo anche la benzina, che per un paese del Nord Africa non è normale rispetto per esempio a quello che vediamo magari noi qua in Occidente. Mancano dei beni di prima necessità, manca il riso, come dicevo prima, manca il grano, c'è stata molta difficoltà nello stoccare il couscous, che per la popolazione tunisina vuol dire poter mangiare per tutto l'anno, no? Il costo del pane, quindi abbiamo un problema interno da un punto di vista economico enorme. Poi abbiamo anche il problema politico, perché in teoria l'anno prossimo ci sarebbero le elezioni presidenziali, ma ad oggi non si sa ancora quando, non si sa chi saranno i candidati, né chi si potrà candidare, visto che abbiamo potuto osservare un difficilissimo accesso alle liste elettorali per quanto riguardava le elezioni legislative. E in realtà il 24 di dicembre c'è la prima tornata elettorale, che è quella delle municipali e delle regionali, che sinceramente non so quanto impatto avrà, nel senso che ricordiamoci che alle ultime elezioni è andato a votare il 16% degli aventi diritto. però le elezioni municipali e quelle regionali, che in realtà finiranno anche per costruire questa nuova Camera voluta con la riforma costituzionale da Caixaed, avrà comunque un impatto importante a livello legislativo. Quindi ci sono tantissime dinamiche che non funzionano, mancano medicinali, c'è una penuria di insulina nonostante la Tunisia abbia come malattia cronica più diffusa il diabete, mancano gli antibiotici, l'accesso alle medicine è difficilissimo, quindi il paese è veramente sull'orlo del precipizio da un punto di vista economico, e come al solito, come fanno i politici in generale, si cerca di dirottare l'attenzione su un problema che in realtà in questo momento di arrivo massiccio di persone oggettivamente non c'è.
Che ovviamente non c'è. E proprio perché parlavi della situazione interna, non so se vuoi, leggevo notizia insomma di oggi questa condanna di un'attivista tunisina, Chai Mahissa, a un anno di carcere per offese a Sayed, no? Quello che viene denunciato, quello che viene dichiarato da lei, dai suoi avvocati, lei si dichiara invece come un membro dell'opposizione politica, e che appunto dichiara che il presidente Sayed tratta tutti i suoi oppositori, perché lei è stata condannata da un tribunale militare ieri, vengono trattati come criminali, no? Dice invece, dice, noi siamo oppositori, proprio perché facevi riferimento alle elezioni, se sai dirci qualcosa di più rispetto all'intervento interno, insomma, la repressione che sta aumentando in virtù, perché spesso abbiamo visto che vicino alle tornate elettorali aumentano, no? Il bagaglio alla stampa o ad altri attivisti, e insomma, chi è lei, insomma, se dirci qualcosa.
Assolutamente. Allora, Chai Mahissa era stata arrestata a febbraio con Jouar Ben Barek, sono due oppositori politici che sono del Fronte di Salvezza Nazionale, che era la coalizione che raggruppava tutti i partiti che fondamentalmente erano all'interno del vecchio Parlamento congelato il 25 luglio del 2021. È stata arrestata appunto col suo collega per delle dichiarazioni, così dicono almeno, offensive nei confronti del presidente. Ma perché è stata arrestata? Perché fondamentalmente adesso in Tunisia c'è la legge del decreto 54, che è in realtà il vero problema da un punto di vista di libertà di espressione nel nostro paese, è emesso a settembre del 2022, che di fatto criminalizza non soltanto i giornalisti ma anche gli oppositori politici. Praticamente non si può criticare il Presidente della Repubblica e non si può criticare la polizia, neanche il sindacato della polizia, quindi fondamentalmente le istituzioni più forti nel paese. Non è la prima oppositrice politica ad essere stata arrestata per queste ragioni. Io ricordo che in questo momento nelle carceri tunisine c'è anche Rashed Ghannouchi, che è il presidente del partito di Ennahda, quello filo islamista, ma anche Habir Moussa, che è la leader del partito Neo Dustur, diciamo i nostalgici di Ben Ali. Questo decreto viene utilizzato chiaramente per silenziare chiunque. Abbiamo visto nei mesi scorsi una enorme persecuzione di diversi giornalisti che si erano occupati di casi di antiterrorismo. Abbiamo visto anche giudici, tra l'altro, perseguiti per la stessa ragione. Chiaramente, sempre in vista di una tornata elettorale che anche qui, ripeto, non sappiamo ancora quando sarà per quanto riguarda le presidenziali, perché non credo che, per il ruolo che aveva Chai Mahissa, non penso che si sarebbe voluta candidare a una tornata municipale o regionale. Stiamo vedendo chiaramente bloccato praticamente l'attività politica di tutti coloro che erano in Parlamento prima del congelamento del 25 luglio. Ci sono i deputati che erano stati eletti nella circoscrizione estero, che ormai vivono in esilio all'estero, perché se rientrano in Tunisia vengono arrestati. Tanti altri in questo momento sono appunto nelle carceri tunisine, e bastano delle dichiarazioni di critiche fondamentalmente nel confronto del presidente per poter rischiare di essere perseguiti. Da una parte sulla TV nazionale si cerca di lasciare un po' di spazio di critica, un po' come specchietto per le allodole, no? Della serie, no, in realtà c'è la libertà di espressione, ma tecnicamente sappiamo benissimo che se si è delle personalità di un certo tipo appartenenti a un certo tipo di gruppo, e forse questo è stato il caso più eclatante, perché essendo nel Fronte di Salvezza Nazionale, che è l'opposizione per eccellenza a Caixaed, di fatto ti stai contrapponendo all'autocrate, vieni perseguita per queste per questo decreto, che in realtà può intaccare chiunque, cioè anche chi magari fa un post sui social troppo critico, considerato troppo critico.
Ma infatti, diciamo, quello che emerge, come dicevi te, insomma, è un decreto che in realtà dichiara di punire la falsa informazione, di fatto punisce invece chi critica, non la falsa informazione. Soprattutto la Corte è una Corte militare, quindi
esatto, è una Corte militare, perché il decreto 54 si occupa di antiterrorismo, e quindi secondo la legislazione interna quella tipologia di crimine rientra nella competenza dei tribunali militari, non dei tribunali civili o penali. È questo l'escamotage che utilizzano, ed è gravissimo, chiaramente, perché essere perseguiti e giudicati in un tribunale militare, non essendo un militare, quindi non avendo commesso il reato che dovrebbe rientrare all'interno di quella giurisprudenza, è secondo me emblematico di quanto sia problematica la questione della libertà di espressione in questo momento in Tunisia.
Bene, io ti ringrazio, non so se volevo chiederti giusto un commento, perché prima, insomma, di fare questo spazio con te parlavamo, insomma, dei microfoni della radio, di quello che sta accadendo in Palestina. Volevo sapere da te come reagisce, insomma, se ci sono ancora mobilitazioni. I primi giorni abbiamo visto che ci sono stati un po' anche in Tunisia mobilitazione a favore, no, di sostegno alla popolazione palestinese. Ora com'è il clima?
Ci sono ancora le manifestazioni, non sono della stessa portata dell'inizio, ma ci sono ancora. L'ultima credo sia stata addirittura 2 giorni fa in centro Tunisi, davanti a un noto negozio di abbigliamento, per la campagna pubblicitaria che è stata poi cancellata perché riprendeva in maniera abbastanza evidente i corpi esatto, no. Non sapevo se avessi potuto fare il nome o avrei fatto pubblicità occulta, però sì, davanti ai negozi di Zara a Tunisi ci sono state delle grosse manifestazioni, ma in generale in tutta la Tunisia ci sono manifestazioni. Noi abbiamo visto soltanto quelle di Tunisi, perché la Avenue Bourguiba era piena come non si vedeva probabilmente dal 2011, ma in realtà in tutte le città ci sono state manifestazioni e continuano a esserci, bandiere palestinesi affiancate a quelle tunisine in qualsiasi città, e anche le dichiarazioni di Kais Saied secondo me sono state molto più forti rispetto agli ex presidenti. Cioè, se noi ricordiamo, Bourguiba e Ben Ali più o meno si spingevano per un 2 stati, invece Assad subito dopo l'inizio dell'offensiva israeliana ha parlato di uno stato palestinese nella Palestina storica, e ha fatto anche un progetto di legge affinché si persegua chiunque abbia un contatto con lo Stato di Israele, e questo può essere anche problematico per esempio per chi lavora all'estero, che magari ha contatti con anche aziende che collaborano, eccetera. È molto dura chiaramente la linea, si parla tantissimo di Palestina, infatti anche l'accordo che ho citato prima tra l'Italia e la Tunisia delle 4.000 quote in più è praticamente passata in sordina. In Tunisia non si è parlato quasi minimamente di questa cosa, perché chiaramente l'attenzione, un po' come in tutto il mondo arabo, soprattutto quello filo palestinese, è concentrata su quello che sta avvenendo a Gaza. Quello che è chiaro è la frustrazione della popolazione nei confronti dei leader arabi, ma non tantissimo nei confronti del proprio leader, perché sono consapevoli che la Tunisia non ha un peso politico internazionale tale da poter cambiare le cose. Quindi la percezione è una frustrazione generica, soprattutto con la Lega Araba, con i paesi del Golfo, ma sono sempre super attivi. La Tunisia e l'Algeria sono i popoli più pro-Palestina dei paesi della Lega Araba, quindi continueranno sicuramente, come stanno continuando in questi giorni, a fare manifestazioni, anche se non sono più massicce probabilmente come le prime che abbiamo visto, ma si andrà avanti molto probabilmente finché non ci sarà un cessate il fuoco, questo poco ma sicuro. Poi sono arrivati i primi corridoi umanitari settimana scorsa, sono arrivati i primi feriti che sono stati evacuati dal valico di Rafah, se non mi sbaglio sono tra 40-60 feriti che stanno venendo curati in ospedali, tra l'altro di campo, realizzati con le donazioni della popolazione civile tunisina, quindi in realtà sono sempre molto attivi.
Sì, no, infatti avevo letto questa cosa, per questo ti chiedevo se avevi
No, anzi, io sono tra le persone che ha criticato fortemente le immagini di Khalid Saeed con i rifugiati palestinesi, perché è un'evidente rappresentazione della politica dei due pesi e delle due misure.
Sì, anche giustamente, un po' di giocare la propria immagine.
Certo, assolutamente sì, assolutamente sì.
Indubbiamente, insomma, no? Quindi di ridarsi un ruolo. Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se ci dobbiamo aspettare qualcosa il 24 dicembre, magari ci risentiamo dopo, se tu pensi, oppure come dici te sarà l'ennesima, che so, astensione di massa.
Sì, 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 secondo me sarà un'astensione di massa, però sarà da tenere sotto controllo la Tunisia da gennaio dell'anno prossimo, perché dopo le elezioni appunto in Egitto che ci sono state questo weekend, forse l'altra elezione più importante per un equilibrio nel Mediterraneo che sta saltando sempre di più. Quindi sicuramente io mi aspetto un astensionismo di massa il 24 di dicembre, ma inizierà appunto questa fantomatica campagna elettorale, anche se vorremmo avere la certezza che ci saranno queste elezioni, perché potrebbe essere che non ci saranno, non è ancora chiaro, chiaramente. Quindi io direi che nel 2024 è uno dei paesi da tenere sotto controllo.
Bene, io ti ringrazio e buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.